Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Mattia Malzieu presenta Vampiro in pigiama, un romanzo Feltrinelli. Tempo di Libri Milano 2017.
Mathias Malzieu. Eccolo qua, è arrivato naturalmente come ci si aspettava in qualche modo, facendosi introdurre dalla sua musica, come spesso fa anche quando scrive peraltro, perché i riferimenti musicali non mancano mai nei suoi libri, è pieno di riferimenti musicali anche il libro che stiamo per presentare. Devo innanzitutto ringraziare Sonia Fanin, la traduttrice, che ci aiuterà quest'oggi. Naturalmente ringrazio anche Mattias, che ci ha assicurato di essere arrivato in skateboard.
E dalla valigia.
Dalla valigia. È stato un piacere leggere questo libro. In realtà credo che sia io che Alba Solaro, che è qui accanto a me, siamo stati convocati per presentarlo, anche perché abbiamo un retaggio musicale alle spalle che in qualche modo ci affianca proprio a quello che è il percorso di Mattias. Però ci ho trovato dentro molte cose sorprendenti. Innanzitutto, per continuare con la metafora musicale, questo è una specie, lo chiedo subito a Mattias, è una specie di concept album sulla malattia.
Sulla Renaissance.
Sul rinascimento, sulla resurrezione.
La maladie, c'est le méchant de l'histoire. C'est pas, le but, c'était pas de faire un livre ou un disque sur la maladie. C'était sûr de faire un livre et un disque sur comment on la combat. C'est sur ce qu'on met en place, les moyens qu'on se donne pour arriver à se bagarrer contre ça. C'est une histoire de résilience et donc de renaissance.
La malattia è il cattivo della storia. L'obiettivo non era quello di scrivere un libro o di fare un disco sulla malattia, ma sulla lotta contro la malattia, sui mezzi che vengono dispiegati per combatterla. E quindi è una storia di resilienza e una storia di rinascita.
A proposito di cattivi e di pro e contro che attraverso la malattia vengono fuori, a un certo punto proprio fai l'elenco dei pro e dei contro. Lo leggo brevemente. Un grave problema di salute somiglia molto al successo, modifica i comportamenti. Il bagno rivelatore della malattia ci fa vedere certe persone con sguardo sorprendente, benevoli, maldestri, coraggiosi, nobili. Insomma, svela anche delle verità.
En fait, c'est comme si on plongeait dans un bain révélateur, comme si on était une particule photographique et qu'on était plongé dans un bain révélateur. Alors, nous, on voudrait faire des voyages, des enfants, des disques, des livres, des films. Et là, on vous plonge dans un bain révélateur. C'est l'hôpital, c'est des enjeux de vie et de mort, etc. Donc, c'est une autre aventure. C'est pas ce qu'on avait prévu. On avait pris un billet pour l'Italie, et finalement on a atterri au pôle Nord tout seul. Donc on va essayer de traverser le pôle Nord quand même, on va essayer de se débrouiller avec. Et ce qui est un tout petit peu magique en ce qui me concerne, c'est que j'ai été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf. J'ai changé de groupe sanguin et ces cellules souches ont repoussé dans mes os, et aujourd'hui je suis un enfant de 2 ans et demi. Donc maintenant j'ai 2 anniversaires, c'est quand même assez joyeux. Et dans toute cette difficulté, cette noirceur, j'ai vu beaucoup de lumière et de passion, et j'ai pu confronter mon désir de vivre, et j'ai pu me rendre compte à quel point c'était finalement primordial. Je crois pas au talent finalement, je crois au désir. Le désir de créer, le désir de voyager, le désir de rencontrer. Et ce désir a été mis à l'épreuve, parce que quand on se retrouve pendant des mois dans une chambre avec des gens qui ont des masques, qui peuvent vous toucher qu'avec des gants, et que vous mangez des trucs pas très bons dans des trucs en aluminium, le désir peut s'effriter. Et j'ai un bon exemple là-dessus sur le désir. Un jour, il y a une infirmière qui est venue me voir et qui me dit, c'était 2h du matin, ça faisait un mois que j'étais à l'hôpital déjà, vous avez besoin de quelque chose ? Je dis, ouais, j'ai besoin de bisous. De l'importance du bisou et du coca, des steak frites, de ce genre de choses. Alors évidemment, c'était pas possible. Mais elle s'est quand même débrouillée avec son aide-soignante pour embrasser une petite feuille en papier. Elle l'a mis sous une petite pochette plastique parce que j'avais pas le droit de toucher le papier, désinfecter. Elles ont embrassé avec du rouge à lèvres, elles m'ont mis ça derrière le lit. Et j'ai eu mes deux bisous derrière le lit. Et c'était un moment extraordinaire. Et j'ai gardé ça. Et ce qui a été assez fou avec cette histoire du bisou, c'est que ensuite, bon, je suis tombé, enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pas marrantes. J'avais un petit peu, comme quand on va chez le dentiste, la moitié de la bouche paralysée. Donc même quand je suis rentré de l'hôpital, je sentais que des moitiés de bisous. Mais le complètement magique de ça, c'est quand jour par jour, le puzzle de sensation du bisou se reconstituait. Et aujourd'hui, j'embrasse tout à fait normalement, donc je vous dis bisous et merci.
Sì, è stato come un bagno rivelatore, è stato come essere una particella fotografica che viene calata in un bagno rivelatore e cambia tutto. Noi sogniamo di fare dei viaggi, di attraversare il mondo, di avere dei bambini e poi le cose vanno a finire in modo completamente diverso. E poi è diventata per me una storia di ospedale, di lotta fra la vita e la morte, cosa che non era assolutamente prevista, come se uno comprasse un biglietto per andare a fare un viaggio in Italia e si ritrovasse al Polo Nord. E si è trattato di cercare di arrivarci al Polo Nord. Ma la magia di questa mia storia è stata anche questa. Io ho subito un trapianto di cellule staminali del cordone ombelicale di una donna che aveva partorito a Düsseldorf nel 99. E ho queste cellule staminali nelle mie ossa adesso. E sono quindi da un certo punto di vista come un bambino di un anno e mezzo. E ho due compleanni, che è un'altra conseguenza inaspettata. E quindi in un momento di profonda difficoltà e di vero buio è stato possibile trovare anche molta luce e molta passione. E ho capito quanto fosse primordiale per me il desiderio di vivere. Io non credo al talento, ma credo al desiderio. Credo nel desiderio di viaggiare, di incontrare delle persone, di vivere. E questo desiderio può essere talvolta messo a dura prova, come è capitato a me quando ho passato settimane in ospedale, chiuso in una camera sterile senza poter toccare nulla e costretto a mangiare cibo non tanto buono servito in vaschette d'alluminio. E questo desiderio in situazioni come queste può sparire. Voglio farvi questo esempio. Un giorno è venuta l'infermiera a trovarmi in camera, erano circa le 2 di notte, ed erano 2 mesi ormai che ero in ospedale, mi ha chiesto: ha bisogno di qualcosa? E io gli ho detto: avrei bisogno di qualche bacino. Bacini, Coca-Cola, magari una bella bistecca con le patatine fritte. Queste erano le cose di cui avevo voglia. E lei mi ha detto che non poteva baciarmi appunto per motivi, perché ero in camera sterile. E ha trovato però si è ingegnata baciando un foglietto di carta, lei e anche la sua assistente, che ha ricoperto con una pellicola di plastica e me l'ha passato e l'ha appeso dietro al mio letto, così avevo i miei bacini dietro al letto e ho tenuto questo pezzettino di carta. E la cosa strana è stato che poi in seguito, insomma, sono caduto, sono successe un sacco di cose. Quando sono uscito dall'ospedale ero, diciamo, mezzo paralizzato, anestetizzato, un po' come quando si esce dal dentista. E per tanto tempo sentivo i bacini solo da un lato del mio viso, ma poi man mano e via via che è passato il tempo, progressivamente ho iniziato a recuperare tutta la sensibilità e quindi oggi come oggi do baci assolutamente normali e vi ringrazio molto di essere qui.
Sì, noi abbiamo dato per scontato che voi siate qui sapendo chi è Mattias e di cosa parla il libro. In realtà, con la sua bellissima risposta, adesso già ve l'ha introdotto, anche se per caso non l'avete ancora letto, se eravate venuti qua solo per curiosità.
Allora, Quindi dico qualcosa anche sul romanzo, e che forse la cosa che è già abbastanza evidente è che è la prima volta che lui si è trovato a raccontare una storia partendo dalla propria vita, dalla realtà. Di solito tutti i suoi romanzi sono quasi delle favole, sono favole romantiche surreali, di viaggio, di ricerca, però tutte quante, come dire, nascono dalla fantasia. In realtà questa è una cosa da chiedere. In questo caso invece, un giorno del 2013, lui si sentiva particolarmente stanco, non capiva perché, ha fatto dei controlli ed è successo quello che è successo, che viene raccontato in questa sorta di diario, di diario intimo, tutto in prima persona. Una delle cose che mi interessava chiedergli è come si è trovato per la prima volta a fare i conti con una storia che effettivamente è successa a lui, quindi non soltanto di fantasia, e però ha usato pesantemente anche qui l'immaginazione e la fantasia. Infatti la seconda domanda che gli vorrei fare è, siccome in tutti i suoi racconti ci sono sempre dei personaggi secondari, strani, diversi, immaginari, ci sono ragazzini che crescono con gli orologi a cucù nel cuore, ci sono donne che sono per metà umane, metà uccelli, strani investigatori, personaggi veramente folli. Anche qui, in una storia che è assolutamente vera e che è ambientata in ospedale, però c'è anche qui un personaggio immaginario che nel libro in italiano è Miss Damocle, però io trovo meravigliosa invece l'invenzione, il gioco del nome in francese, perché in francese è Dame Ocle, quindi è Damocle spezzato in due, e per cui vogliamo sapere anche Miss Damocle da dove salta fuori, se questa è una storia vera successa a lui, e se ci può anche raccontare da quel giorno del 2013 in cui tutto è precipitato in questo inferno che lui racconta molto, in maniera molto bella, che non è l'inferno essendo lui musicista. Ecco, forse dovevamo anche ricordare che lui nasce principalmente come musicista, un gruppo rock molto famoso in Francia che sono Dionysos, un gruppo che, correggimi se sbaglio, ma Iggy Pop vi ha descritto dicendo: se Truffaut avesse fatto una rock and roll band sarebbero stati Dionysos. Tu però, quando ti ho chiesto ma sei musicista, sei scrittore, che cosa sei?
Sei simpatico.
Ecco, esatto. Lui comunque è un autore, gli piace comunque presentarsi come autore. E partiamo però dal giorno del 2013 in cui tutto è cominciato.
No, en fait, je suis en train de terminer mon film, Jack et la mécanique du cœur, ça fait 6 ans que j'y travaille. C'est un rêve d'enfant et c'est un rêve d'adulte aussi, parce que ça mélange, j'adapte un de mes livres et j'adapte la musique que je fais avec le groupe. Et je fais mon premier film, donc c'est une compilation de mes rêves les plus puissants mis l'un avec l'autre. Et on fait le dernier clip vidéo du groupe juste avant la sortie du film. Et entre toutes les prises, j'arrive plus à reprendre mon souffle. Tout le monde me dit que je suis hyper blanc. Moi, en même temps, je suis dans mon élan un peu complètement fou de terminer ce film, donc. Même si je suis fatigué, je me dis je me reposerai après. Mais quand même, j'ai l'impression que je respire dans une paille un peu. J'arrive pas à respirer. Donc le lendemain, je vais quand même faire une prise de sang. Et là, alors que j'avais déjà pris mon taxi pour aller faire le montage du clip, on m'appelle en catastrophe et on me dit il faut aller vous faire transfuser d'urgence. Vous n'avez plus de globules rouges, plus de globules blancs. Alors au début, je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, rapidement, je me suis retrouvé avec un diagnostic d'une maladie rare et grave, où il fallait me transfuser pour me sauver. Donc, quelque part, pour moi, je devenais un vampire, parce que j'avais besoin du sang des autres. Donc, j'aurais été transfusé, au final, une centaine de fois, avant de trouver la compatibilité avec un bon greffon, pour vraiment me faire repousser les cellules dans les os, comme je l'ai dit précédemment. Mais pendant cette période-là, tous les jours, j'ai écrit. Tous les jours, j'ai écrit, et rapidement, après la première expérience en hôpital de jour, avec d'autres personnes qui attendaient des transfusions, je me suis dit, bon, c'est parti, quoi. Je suis dans un gang de vampires. Il y a lui qui vient de banlieue, eux qui viennent depuis 2 ans, ceux qui sont pas contents parce que ça fait la 3e fois cette semaine qu'ils sont transfusés. Je fais, waouh, ok, c'est un gang de vampires, ils viennent tous pour leur sang. J'en suis. Et en fait, j'ai continué tous les jours à écrire un tout petit peu la rythmique de ce qui m'arrivait pour garder mon imagination à flot. Ne pas devenir seulement un malade ou un vampire. Et la façon de rester moi-même, c'était d'écrire et d'avoir de l'imagination, de chanter et de rester l'autre moi, celui d'avant le diagnostic. Celui qui était fatigué mais qui croyait qu'il allait avoir une vie normale encore pendant une quarantaine d'années. Comme tout ça a été changé.
Sì, avevo da poco finito le riprese del mio film che si chiama Jack e la meccanica del cuore ed era davvero il mio sogno da bambino e anche da adulto che si stava realizzando, cioè era l'adattamento di un mio libro con le mie musiche e per un film che facevo io, quindi davvero era il massimo della potenza di tutti i miei sogni. E stavamo girando l'ultima videoclip appunto prima dell'uscita del film e mi rendevo conto di far fatica a respirare, fra una ripresa e l'altra non riuscivo a riprendere fiato e tutti mi dicevano anche che ero molto pallido, però io ero anche sorretto dall'energia e dalla volontà di portare a termine il film e dicevo vabbè non importa, mi riposerò più tardi, però davvero questa cosa mi affaticava molto, avevo la sensazione di respirare attraverso una cannuccia e quindi ho deciso di farmi fare le analisi del sangue e mentre ero già salito sul taxi per andare a continuare le riprese quando mi hanno chiamato dicendomi di tornare in ospedale con la massima urgenza perché non avevo né globuli bianchi né globuli rossi e in quel momento questo non significava niente per me, non capivo bene che cosa mi stessero dicendo e in poco tempo si è poi scoperto, ho avuto la diagnosi di questa malattia rara e grave e del fatto che era necessario per me subire continue trasfusioni del sangue, quindi ero davvero come una specie di vampiro, ho subito centinaia di trasfusioni del sangue prima che poi alla fine appunto si facesse il trapianto di cui vi ho parlato prima e da quel momento in poi ho scritto tutti i giorni, dal primo momento in cui sono entrato in contatto con gli altri pazienti, ho visto le altre persone intorno a me, mi sono detto ok, ho capito, adesso questa è la gang dei vampiri e mi sono guardato intorno e ho visto, non so, uno che veniva dalla periferia, uno che erano già 2 anni che frequentava l'ospedale, uno che era incavolato perché era già la seconda volta che gli facevano il prelievo e ogni giorno ho mantenuto il ritmo della scrittura sorretto appunto dall'immaginazione per non identificarmi solamente con un malato o con un vampiro ma tentando in tutti i modi di restare quello che ero prima, cioè quello che stava per mandare nelle sale un film e il cantante, il musicista, quello che ero fino a pochi giorni prima.
Alors maintenant il faut reprendre au milieu. Je sais plus où j'en suis, mais oui. Donc si je repars sur la question du réel ou du fantastique, ou de l'imagination, finalement, comme je l'ai dit juste avant, moi j'écrivais tous les jours, mais j'écrivais pas en me disant je vais écrire mon nouveau livre. Je me dis pas je vais sortir un journal, je me dis peut-être que ces notes-là me serviront pour un roman, je savais pas, j'étais vraiment au jour le jour. J'étais au jour le jour avec la maladie, et en même temps j'étais au jour le jour avec ma création. Mais finalement, c'est pas si différent que ça, de ce que j'ai fait avant, parce que avant même quand j'utilisais des créatures mythologiques, un géant, une femme oiseau, finalement c'était toujours des métaphores de quelque chose de vécu, c'était une autobiographie émotionnelle, même quand c'est passé par le filtre d'une fable. Donc finalement, c'est jusque-là, l'angle était différent, parce que je partais quelque chose de complètement vécu, et j'ajoutais de l'imaginaire pour me donner le bon filtre avec la réalité, parce qu'il fallait que je dose tous les jours la réalité. L'espoir, il fallait le doser. Trop d'espoir, c'était pas juste, parce qu'après le lendemain, j'avais des coups de moins bien au niveau du moral. Pas assez d'espoir, ça me donnait pas assez de souffle pour faire les choses. Donc je devais doser avec les infirmières les médicaments, mais aussi l'espoir, mais aussi le bon filtre entre l'humour, la poésie et le fait de pas être dans le déni de la réalité non plus. Donc j'étais tout le temps à régler cet équilibre, et pour le régler cet équilibre au mieux, ma façon, c'était d'écrire ce journal tous les jours et d'écrire des chansons. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais finalement, avec un petit peu de recul aujourd'hui, vu que j'ai arrêté d'écrire le journal au moment où j'ai eu plus de transfusion, donc pour moi, j'étais plus un vampire, donc j'ai arrêté d'écrire le journal parce que c'était, pour moi, c'était terminé. Quand aujourd'hui, je, quand, je, je repars dans, entre guillemets, la fiction, finalement, le principe de réalité que j'ai expérimenté avec le journal va quand même avoir un impact sur mes prochains livres. Donc tout ça, c'est un chemin. Au-delà de la Renaissance et tout ce truc complètement à la fois effrayant et magique, purement pour la création, je ne serai quand même jamais le même. Ça va impacter définitivement sur la façon dont je vais être et faire les choses, qui est, en ce qui me concerne, quasiment la même chose.
Per quanto riguarda il rapporto fra l'immaginazione e la realtà, come dicevo, quando scrivevo, e scrivevo tutti i giorni, non scrivevo in quel momento pensando che questo sarebbe diventato il mio prossimo libro. Pensavo sì che forse potevano essere degli appunti magari da inserire un giorno in un romanzo, ma in un certo senso navigavo a vista, vedendo come si evolvevano le cose giorno dopo giorno. Al tempo stesso penso che non fosse poi così diverso da come avevo lavorato in precedenza, perché anche quando nei miei libri avevo inserito creature mitologiche o immaginarie, in fondo erano sempre la trasformazione di personaggi o persone che avevo incontrato nella realtà, erano comunque il risultato di una sorta di autobiografia emotiva. Certo, qui il punto di vista è completamente diverso, perché c'era un vissuto sopra il quale, nel quale ho inserito il lavoro dell'immaginazione, e in questo senso la realtà e anche la speranza erano degli elementi che io dovevo dosare con molta attenzione, in particolare la speranza, perché troppa speranza avrebbe poi avuto su di me conseguenze negative il giorno dopo, mi sarei sentito abbattuto, mentre non averne abbastanza non mi avrebbe concesso tutta l'energia necessaria per affrontare questa difficoltà. Quindi era tutta una questione di dosaggi, proprio come le infermiere dosavano i medicinali, lo stesso facevo io, con un dosaggio di umorismo, di poesia, senza mai arrivare a negare la realtà di quello che mi stava succedendo. È stato un equilibrio molto difficile da raggiungere, la scrittura del diario è servita proprio a questo. E oggi mi rendo conto, io ho smesso di scrivere il diario quando si sono interrotte le trasfusioni, perché ho pensato, beh, adesso non sono più un vampiro e non devo più scrivere, ma mi rendo conto che questo principio di realtà con cui ho dovuto fare i conti indubbiamente avrà un impatto sui miei prossimi libri. Quindi è stato tutto un percorso, e sicuramente in cui, al di là della rinascita e della magia, io posso dire che al termine di questo percorso io non sono più lo stesso e non sarò mai più lo stesso.
Sì.
Et juste, j'ai pas terminé de répondre à ta question sur Damoclès, sur le personnage de Damoclès. Donc, à un moment donné, j'ai écrit une chanson qui s'appelle No Your Enemy, parce que dans ce nébuleux, c'est hyper important de connaître son ennemi pour mieux le combattre. Au début, on comprend pas ce que c'est comme maladie. Il faut faire de la pédagogie avec ses proches, c'est très compliqué. À partir du moment où on connaît son ennemi, techniquement, scientifiquement, on peut se projeter contre. Et moi, j'ai eu besoin de me projeter contre aussi une symbolisation. Donc j'ai personnifié le danger de mort avec une femme qui s'appelait Dame Oclès. C'est un jeu de mots avec l'épée de Damoclès, qui est évidemment la menace de se faire couper la tête. Comme c'était un petit peu mon cas, j'ai personnifié, j'ai imaginé qu'il y avait une femme très belle qui vivait avec moi toute la journée. Parce que je voulais pas du tout personnifier la mort comme un monstre que j'aurais eu envie de fuir, mais au contraire comme quelque chose d'encore plus dangereux, comme une femme extrêmement sexy à laquelle j'aurais pu succomber. Du coup, ça a créé des situations qui permettaient un petit peu de poésie, un petit peu de décalage, et en même temps qui, dans l'enjeu, dans ce que ça disait, était en tout cas à mon échelle très juste, parce que j'avais l'impression, et c'était pas qu'une impression, c'était techniquement vrai, de vivre avec cette menace au jour le jour. Et c'est ce qui est très important quand on revient aussi à la fonction du journal, c'est que quand on est en greffe, on est comme quand on était un otage, c'est-à-dire qu'on vit au jour le jour, on sait pas quand est-ce qu'on va être libéré, on sait pas si on va être libéré. Et puis finalement, pour ma chance, j'ai été libéré, et la grosse différence entre un otage et moi, c'est que par contre j'avais des gens fantastiques, les soignants, qui s'occupaient de moi comme si j'étais tout seul au milieu de l'hôpital. Ils sont extraordinaires pour ça, parce qu'ils arrivent à te donner l'impression que t'es unique, et alors que t'as l'impression que tu deviens un numéro avec des tubes de partout. Ben non, eux ils arrivent, malgré les masques, etc., à faire filtrer l'humain et c'est très impressionnant. J'ai répondu à la question Damoclès à peu près. On va voir. Merci.
Sì, per quanto riguarda il personaggio di Miss Damocle, io ho scritto a un certo punto una canzone che si intitola Know Your Enemy, perché in tutta questa nebbia che mi circondava sentivo di avere bisogno di conoscere il mio nemico per poterlo affrontare. All'inizio davvero non capisci niente di quello che ti sta succedendo ed è complicato per te e per le persone che ti circondano. E sentivo che se tu sai contro quale nemico devi combattere, diventa più possibile portare a termine questa lotta. E una delle mie armi per questa lotta è stata la personificazione della morte attraverso questo personaggio di Miss Damocle, che appunto in francese c'è anche un gioco di parole, perché Dam vuol dire signora, quindi era il nome giusto per questo personaggio. E l'ho immaginata come una donna bellissima che era con me, passava con me tutta la giornata. Non ho voluto immaginarla come un mostro, tutt'altro. Volevo che fosse una donna estremamente pericolosa, estremamente sexy, una donna della quale io avrei potuto innamorarmi in qualsiasi momento. E così, in questo modo, con un po' di poesia e un po' di distanza dal pericolo, sono riuscito a esorcizzarlo. E mettendo appunto sul tavolo la posta in gioco reale di quello che mi stava succedendo, e cioè il fatto di vivere costantemente con questa minaccia. Il trapianto, l'esperienza del trapianto è stata un po' come l'esperienza di un ostaggio, così mi sono sentito, in cui giorno dopo giorno non si sa se si sarà liberati, quando e come. Io sono stato liberato, ma a differenza degli ostaggi che vengono tenuti in cattività, ho avuto la fortuna di essere circondato da un personale medico davvero straordinario, che mi hanno trattato come se io fossi l'unico paziente dell'ospedale. E nonostante appunto uno pensi che con tutti i tubi, i macchinari e i medicinali che vengono somministrati debba essere trattato come un numero, per quanto mi riguarda sono riusciti a farmi sentire unico.
Sì, volevo parlare appunto un po' di musica, nel senso che appunto, come dicevo, il suo libro è pieno di citazioni musicali, delle volte esplicite, quando cita Leonard Cohen o altri artisti che gli piacciono, e altre volte semplicemente usa diciamo, il linguaggio della musica, l'escamotage di un riferimento musicale per suggerire un'immagine. Lo fa ad esempio quando si riferisce a suo padre, che a un certo punto preoccupato e così un po' inondato di dolore parla come un 45 giri che va a 33. Questo tipo di immagini è pieno questo libro, sono pieni anche altri libri, ma questo forse di più, perché appunto poteva, essendoci il realismo di quello che stava succedendo di mezzo, poteva Mathias fare dei riferimenti espliciti, così come l'ha fatto in un'intervista in cui a chi gli chiedeva la differenza tra lo scrivere canzoni e lo scrivere romanzi, lui ha detto: nelle canzoni sono un centometrista, nei romanzi un maratoneta. E gli volevo chiedere appunto di ribadire questo concetto e poi magari di cantarci una canzone.
Ok, parce que pour une chanson, c'est comme un haïku, c'est comme un poème, c'est très court. Donc il faut avoir le sens de la formule, il faut arriver à planter un décor très vite, ou un personnage, ou une situation, et on sait que ça va finir vite. Donc il y a cette urgence. Comme à l'époque, quand on faisait des films Super 8, on avait une bobine de 3 minutes, et on devait se débrouiller avec une bobine de 3 minutes. C'est un peu, voilà, c'est un peu le principe du haïku, une chanson, moi, je vois ça un petit peu comme ça. Donc ça demande des muscles créatifs extrêmement vifs. Ça demande d'être explosif. Même quand on fait quelque chose de doux, de calme, de folk, il faut vraiment cette dimension-là. Alors que si on part comme ça sur un roman, on tient pas. On tient pas sur, sur la longueur des pages, sur de la formule, de l'explosif, une situation qui est réglée tout de suite. Il faut prendre son temps, il faut installer, il faut allonger sa foulée. Et c'est sur des muscles plus qui viennent plus de l'endurance qu'on doit travailler. C'est pour ça que je compare les deux. Et j'avais lu en plus un très bon livre de Murakami qui comparait l'écriture à la course de fond. Et je m'étais complètement retrouvé là-dedans. c'est vrai qu'il y a un côté marathonien parce que on s'entraîne et des fois on a l'impression qu'on progresse un tout petit peu et des fois on va finalement en l'impression qu'on s'est beaucoup entraîné, finalement on a un peu mal et on va douter. Et c'est ce qui est assez fabuleux comme épreuve quand on écrit un roman, c'est que moi je me suis jamais senti aussi perdu qu'à chaque fois que j'écris un livre. Il y a toujours un moment au milieu, je me dis mais qu'est-ce que je fous là quoi ? Pourquoi je me suis mis là-dedans ? Alors que l'avantage de la chanson, c'est que la chanson elle fait 3 minutes, 4 minutes. Donc le lendemain, t'as un doute, tu dors dessus, tu réécoutes la chanson et tu changes ce qui te plaît pas. Ou tu développes quelque chose qui t'a plu. Mais un livre, quand tu as commencé à écrire 50, 60, 70 pages, tu peux pas relire ton début tout le temps. Sinon, tu restes en boucle dans ton début. Il faut quitter la côte, quoi. Il faut partir en pleine mer. Et ça, c'est ce moment qui est pour moi le plus difficile et je trouve le plus passionnant. Le moment où on regarde plus derrière et on a la sensation de son livre, on le sent, on le vit tellement qu'on peut ne pas relire son début et continuer et essayer de se perdre et surtout essayer de se retrouver, arriver de l'autre côté de l'océan.
Sì, scrivere una canzone è un po' come scrivere un haiku, una breve poesia. Ci si trova in un tipo di scrittura in cui si usano delle formule, in cui molto rapidamente deve essere decisa una scenografia e una sceneggiatura. C'è una sorta di urgenza, un po' come quando avevamo le pellicole dei film Super 8, avevamo 3 minuti a disposizione per fare un film. È un po' questo tipo di muscolatura che viene richiesta, molto viva, molto forte, molto esplosiva. Nel caso del romanzo è completamente diverso perché bisogna arrivare fino in fondo, quindi non si può andare avanti per situazioni che si risolvono molto rapidamente e continuamente, il passo deve essere molto più lungo. Ed è esattamente così che funziona, cioè allenandosi si sente anche che si fanno progressi. Arriva un momento in cui qualche volta si sente anche un po' di dolore, arriva il dubbio e ci si chiede se si riuscirà ad andare avanti. È una cosa che a me succede tutte le volte che scrivo un romanzo. A un certo punto, più o meno verso la metà, mi sento completamente perduto e penso, ma che cosa sto facendo qui? Ce la farò ad arrivare fino in fondo? Con una canzone è diverso perché sono 3 o 4 minuti, quindi se non siamo convinti il giorno dopo possiamo riascoltarla ed eventualmente fare qualche cambiamento. Ma nel caso del libro non si può, dopo che hai scritto 50-60 pagine, continuamente ritornare indietro a rileggere l'inizio. Devi imparare a lasciare la costa e andare verso il mare aperto. E questo credo per me sia il momento più bello, la sensazione appunto di aver abbandonato la costa, di essere in grado di non tornare a rileggere l'inizio, ma di avere il coraggio di partire in questa traversata e di arrivare dall'altro lato dell'oceano.
Sì, perché in effetti Mattias si è portato anche un ukulele e adesso poi appunto ancora una volta abbiamo dato per scontato che lo conosciate, ma per chi non lo conoscesse, in realtà avete di fronte a voi uno dei più scatenati rocker della scena francese, noto in tutto, diciamo in tutta Europa per il suo fenomenale stage diving, per cui il buttarsi addosso, non so se lo fa. Comunque che Mattias sia spericolato lo dimostra anche nelle pagine di questo libro e il fatto che tutte le volte il mio accenno allo skateboard non era casuale, perché è un movimento liberatorio evidentemente per lui, che ha utilizzato anche quando aveva una sonda attaccata allo stomaco per questo problema grave di salute. E continuamente appunto usava questo modo di andare come se fosse un rocker.
E c'è nell'album che ha lo stesso titolo del romanzo, c'è una meravigliosa canzone che si intitola proprio Skateboarding su morfina, sotto morfina. Poi ci spiegherai come, che cosa si prova a fare skateboard sotto morfina. Vabbè, però dopo la canzone.
Yeah! vampire de l'amour, chaque nuit, l'amour, mon nom, moi, c'est petit, c'est difficile, mon nom, je bats en confetti.
Sì, volevo, dopo questa, diciamo, questa pausa sentimentale, volevo tornare al libro e dirgli che a un certo punto si finisce per tifare per il nemico. Vorrei spiegarmi bene, perché ovviamente in questo caso il nemico era la morte, e in parte è perché, come ci ha già spiegato Mattias, l'ha impersonificata attraverso, diciamo, un profilo così attraente, Miss Damocle, appunto. Però a un certo punto, quando si capisce verso la fine che probabilmente le cose volgeranno al meglio, c'è un altro episodio in cui, in qualche modo, almeno io, forse perché sono un po' sadico, tifavo per il nemico, perché appunto si stava tutto per risolvere, il libro stava quindi anche per finire, però c'è un incidente con un tassista che ha rischiato in qualche modo di rimettere tutto in gioco. E so che è un po' crudele, però ecco, volevo dirti che io tifavo anche per il tassista quando ti ha dato un calcio nell'anca. No, ma perché? Perché? No, perché lui è riuscito a raccontare questa sua malattia come se fosse anche un piccolo thriller molto divertente, e questo era l'ennesimo colpo di scena, questo del tassista, per amor di trama, diciamo così, non perché siamo crudeli.
No, le truc qui s'est passé, oui, c'est qu'à la fin, quand ça a commencé à aller mieux, je suis sorti de l'hôpital, mais j'allais encore pas mal de fois en hôpital de jour, et je me suis retrouvé effectivement avec un chauffeur de taxi, comme je portais un masque, qui a eu peur que je le contamine de quelque chose. Alors je lui ai dit tout de suite que je me protégeais moi et que lui risquait rien. Et en fait, il supportait pas l'odeur. Je me lavais les mains avec du truc pour les mains, comment ça s'appelle, liquide antiseptique. Et voilà, ça sent mauvais. Là, bon, ok, bonjour. Et puis après, bon, c'était en plein mois de décembre, il m'a jeté au milieu de... Il a voulu que je descende à encore un kilomètre de l'hôpital. C'était verglacé par terre, il faisait moins de zéro. Et puis si je tombais ou quoi, je risquais encore une hémorragie parce que j'avais pas encore de plaquettes. Et donc évidemment, ça m'a un petit peu énervé. Donc je l'ai un peu traité d'un nom d'oiseau en sortant de la voiture. J'étais un petit peu énervé. Et en fait, il est sorti de la voiture et il m'a mis un coup de pied. j'ai retenu le coup de pied avec mon bras. Et j'ai évité, je suis arrivé à pas tomber. Et bon, il m'a fait un hématome énorme, mais qui n'a pas été grave. Mais ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Et c'était assez terrible, parce que c'était en plus... c'était genre quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, où on était tous extrêmement traumatisés, en même temps tous dans un élan de solidarité vers les gens qui essayent d'aller plutôt vers la vie que vers la mort. Et tu te dis, pour des bêtises comme ça, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, moi, j'ai eu la chance, mais autant ça aurait été une dame... ou une vieille dame, ou je sais pas quoi, il aurait pu juste tuer quelqu'un juste par bêtise. Donc on a de la chance, là on est dans un salon du livre, ça aide essayer d'être le moins bête possible, donc profitez-en, régalez-vous de tous les livres qu'il y a là, parce que c'est une bonne arme de combat contre toutes les bêtises.
Sì, alla fine appunto sono uscito dall'ospedale e c'è stato questo episodio con un tassista. Io portavo la maschera per evitare le contaminazioni e lui subito mi ha guardato storto, gli ho spiegato che non c'era nessun rischio per lui, ma lui non era affatto contento. E poi gli dava fastidio l'odore, perché io mi dovevo lavare le mani con un liquido antisettico, detergente, per cui gli dava fastidio anche questo e si lamentava. E a un certo punto, ed eravamo in pieno mese di dicembre, le temperature erano sotto allo zero ed era ghiacciato dappertutto, mi ha fatto scendere dal suo taxi a circa un chilometro dell'ospedale, e dovevo stare molto attento a non cadere, perché se ci fosse stata c'era il rischio di un'emorragia, perché io ancora non avevo le piastrine. Scendendo dal taxi, quindi, mi sono girato e l'ho insultato, e lui è sceso a sua volta e mi ha dato un calcio che io sono riuscito a bloccare con il braccio, sono riuscito a non cadere, ma ho avuto un ematoma e ci sono andato davvero molto molto vicino. Oltretutto in quei giorni c'era stato l'attentato a Charlie Hebdo, e quindi ci sentivamo tutti presi da un grande slancio di solidarietà nei confronti delle persone che decidono di vivere una vita positiva nonostante tutto. E poi per una cavolata così, pensavo appunto, se fosse successo anche con una signora anziana, poteva ucciderla davvero solo per sua stupidità. E qui siamo alla Fiera del Libro e ci possiamo ritenere fortunati, perché c'è in giro un po' meno stupidità. Godetevi tutti i libri che vi trovate qui intorno, perché appunto i libri sono sicuramente un'ottima arma contro la stupidità.
Io direi intanto di se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Mattias, alzi la mano senza timidezze, altrimenti io ho ancora delle molte curiosità, anche se poi ci siamo parlati. Una cosa che, siccome tu hai sempre raccontato che questo libro è la più grande, essere stato salvato dai medici è stata la più grande avventura della tua vita, a me piacerebbe sapere se alla fine di questa avventura tu ti senti più forte o più fragile per quello che è successo. E poi mi piacerebbe sapere anche, visto che sottolinei anche che è una storia non di malattia ma di rinascita, cosa hai fatto quando sei tornato, diciamo, alla vita normale? Come hai celebrato la tua rinascita?
Merci. Alors, en fait, je suis à la fois tous exacerbés. C'est-à-dire que je suis à la fois beaucoup plus fort qu'avant, dans la mesure où mon désir a encore augmenté. C'est comme si on avait tiré sur un arc avec une flèche pendant tout le moment où j'étais à l'hôpital, et quand on a lâché la flèche, je suis parti encore plus fort. Donc la vie, je la prends encore plus fort. J'ai du plaisir dans les détails, comme j'ai du plaisir dans les grands voyages. Les émotions sont décuplées. Quand je chante, je suis complètement traversé d'émotions. J'ai envie de faire 3 films, 4 livres et 5 disques en même temps, de manger des crêpes en même temps et de ne pas aller dormir. Donc ça, c'est bien. Et en même temps, c'est difficile à canaliser, parce que, par contre, je suis aussi beaucoup plus fragile. C'est-à-dire que les choses mauvaises m'atteignent beaucoup plus. Je prends les choses à cœur, j'étais déjà comme ça. J'avais déjà un côté un peu hyperactif, hypersensible, mais alors là, ça s'est augmenté. Ce qui fait que j'ai un côté un petit peu je peux avoir des hauts et des bas, quoi, mais comme j'ai des très hauts, ça fait un équilibre qui est pas mal au final. Et la fin de la question, c'était
come hai celebrato il tuo ritorno alla vita?
Sì. Quand je suis revenu,
è tutto aumentato, è come se il mio desiderio vitale fosse aumentato tantissimo, come se fosse stato teso un arco con una freccia che è partita fortissimo dopo la fine della malattia, e io sono questa freccia, per cui voglio fare tutto, voglio vivere fino in fondo, voglio vivere ogni dettaglio, ogni piccola cosa, e al tempo stesso fare grandi viaggi, provare grandi emozioni. Vorrei fare 3 film, 6 dischi, 5 libri, tutto contemporaneamente, e intanto mangiarmi anche una crepe e non dormire mai. ma al tempo stesso sì, sono diventato anche più fragile, nel senso che le cose brutte della vita mi toccano più da vicino. Io sono sempre stato, ho sempre avuto questa caratteristica di essere una persona ipersensibile, che si faceva facilmente toccare, emozionare dalle cose, ma adesso è ancora di più così, con tanti alti e tanti bassi in cui credo di avere però trovato un equilibrio.
Donc oui, quand je suis rentré ensuite de l'hôpital, en fait ça a été petit à petit, parce que je suis rentré à l'hôpital et j'avais une centaine de jours, je devais encore porter un masque, donc ça s'est fait, ça n'a pas été du jour au lendemain. Mais petit à petit, j'avais le droit à de nouvelles choses. Je me rappelle par exemple de la première fois où je suis allé chercher mon journal, parce que j'avais pas le droit à toucher le journal au début. Je suis allé m'acheter le journal L'Équipe et j'ai pensé à rien pendant plusieurs secondes d'affilée. C'est-à-dire que je suis allé me mettre une terrasse de café et j'ai regardé les résultats du foot comme n'importe qui. Et là, j'avais l'impression d'être incognito. J'étais plus ni pire, ni quelqu'un qui avait eu une maladie grave. J'étais plus rien de tout ça. Je m'étais fondu dans la normalité. Et moi qui ai tellement travaillé justement sur les créatures imaginaires, magiques, les géants, les fameux oiseaux, maintenant les sirènes, finalement, le conte de fées, c'était d'être normal. Je venais d'un truc qui était complètement anormal et enfermant, et je me retrouvais dans la normalité de lire L'Équipe à une terrasse de café. C'était exactement comme un conte de fées.
Sì, quando sono uscito dall'ospedale non è stato una cosa che si è risolta dall'oggi al domani. Per circa un centinaio di giorni ho dovuto continuare a portare la maschera, quindi è stato un processo lento. E mi ricordo benissimo la prima volta che sono andato all'edicola a comprare il giornale, perché fino a quel giorno non avevo il permesso di toccare il giornale. Sono andato all'edicola e ho comprato L'Équipe, che è l'equivalente della Gazzetta dello Sport, e per diversi secondi non ho avuto nessun pensiero. Mi sono semplicemente seduto su una terrazza di un caffè e ho letto i risultati della partita di calcio esattamente come tutti, e tutto a un tratto non ero più un vampiro, non ero più un malato, ero semplicemente una persona normale. E proprio io, che avevo lavorato così tanto sulle creature immaginarie, sulle donne uccello, sulle sirene, tutto a un tratto mi rendevo conto che per me in quel momento la fiaba era la normalità, proprio questo fatto di essere seduto lì e leggere i risultati di calcio sul giornale era proprio questa la mia favola.
Sì, parlava di creature immaginarie e proprio su questo vorrei adesso così un approfondimento, nel senso che non abbiamo fatto riferimenti letterari espliciti sulle sue influenze, eccetera, però sicuramente questa inclinazione appunto a inventare personaggi che possono essere fantasmi, mostri, fate o cose di questo tipo possono evocare varie stanze della letteratura mondiale, possono evocare Pennac, ma anche il realismo magico sudamericano, ma anche un riferimento cinematografico, Tim Burton ad esempio. Da quale tipo di stanza arrivano queste sue invenzioni?
Ce que j'aime bien en fait quand je raconte des histoires, c'est d'être tellement libre et tellement en connexion avec mon désir. Comme je le disais un petit peu plus tôt, je crois que le désir et le talent sont complètement liés. Pour moi, c'est le désir qui prime, qui donne l'élan. Et du coup, avoir des chambres littéraires, moi, le but du jeu, ce serait juste de casser les murs et de me promener dans plusieurs chambres. Parce que c'est ça qui est marrant. Donc moi, je vais à la fois être passionné, effectivement, par exemple, en Italie, j'ai encore un livre dans ma poche, là, dans ma valise de Italo Calvino, les Cosmic Comics, j'adore ça. Marco Valdo, c'est un des livres que j'ai le plus offert. Et en même temps, ça va aller sur la littérature russe avec Mayakovsky. Le nuage en pantalon de Mayakovsky, c'est un truc que j'ai lu, perdu, donné, corné, je sais pas combien de fois. C'est de la poésie. En même temps, je suis un fan de tout ce qui est un peu post-Beat Generation, Bukowski, Fante, Brotigan, toute cette littérature-là. Il y a un côté français aussi avec Boris Vian, et qui est justement, Boris Vian était à la fois aussi musicien, journaliste, chansonnier et écrivain, et ce côté un petit peu qui se remet en question, qui change la caméra d'angle, me plaît beaucoup. Ça me fait penser à la fin du film des Cercles des Poètes Disparus, où tout le monde monte sur la table et en fait à l'origine le professeur leur avait dit de faire ça pour changer de vision sur les choses. Moi j'essaye de faire ça tout le temps en changeant de véhicule, c'est-à-dire quand je passe de la chanson au livre ou au film et même à chaque fois que je fais un nouveau livre. C'est pour ça qu'une chambre littéraire, alors si en tout cas c'est une chambre où il y a Italo Calvino qui dort avec Mayakovsky et Jack Kerouac et Tim Burton, je veux bien aller dormir un coup avec eux pour rigoler un coup et voir et manger des crêpes ou je sais pas, boire du coca ou voir même un peu de whisky dedans. Mais en tout cas, je voudrais jamais y rester parce que le mouvement est primordial pour moi et je l'ai encore plus ressenti avec cette histoire d'hôpital où j'étais conscrit à ne pas bouger. Le mouvement à l'intérieur entre le cœur et le cerveau, il a été extrêmement important et ça, je le sacrifierai pour rien au monde. Alors, c'est un truc assez émouvant que je vais dire, donc il faudra applaudir à la fin.
À la fin, je dirai une chose piuttosto commovente, quindi dovrete applaudire, d'accord? Quello che mi piace è sentirmi libero, è sentirmi collegato e in connessione con il mio desiderio. Come dicevo prima, credo che desiderio e talento siano strettamente legati ed è il desiderio quello che dà lo slancio. E quindi quello che vorrei davvero fare io è attraversare tutte queste stanze, rompere i muri e attraversarle tutte. Io sono un lettore appassionato di Calvino, ma anche Mayakovsky, che io ho letto, riletto, ho annotato tutti i suoi libri, li ho prestati ai miei amici. Sono un lettore di tutta la post-beat generation, quindi Bukowski, Fante, ma anche Boris Vian in area francese, che era sia musicista che giornalista e scrittore e che praticava questo cambiamento di inquadratura nella sua arte. Un po' come succede nel film L'attimo fuggente, in cui tutti i ragazzi si alzano in piedi ed era una cosa che il professore aveva chiesto loro di fare proprio per cambiare prospettiva ed è una cosa che io cerco di fare ogni volta che cambio mezzo espressivo ma anche ogni volta che inizio un nuovo lavoro. Quindi una stanza letteraria sì, va benissimo se è una stanza in cui in un angolo c'è Calvino che dorme insieme a Mayakovsky, insieme a Kerouac, che dall'altra parte c'è Tim Burton e io sono lì con loro, ci mangiucchiamo una crepe o due, magari beviamo un goccio di whisky. Per me va benissimo, ma non vorrei fermarmi lì, perché per me il movimento è fondamentale ed è una cosa che ho sentito ancora di più in ospedale quando per tanti mesi sono stato immobilizzato. Sentivo proprio che questo movimento che dal cuore portava al cervello doveva essere costante.
Mi sembra perfetto chiudere qui. Fra l'altro so che lui voleva anche, a proposito di quanto è importante il movimento, gli sarebbe piaciuto andarsene dall'ospedale con lo skateboard. L'hai fatto? L'ha fatto poi? L'hai fatto?
Je suis allé faire ma transplantation en skateboard.
Ah, ok.
J'ai fait toutes mes transfusions skateboard, c'est le seul écart que je me permettais. Si je tombais pas, ça risquait rien. Si je tombais, avec les manques de plaquettes, c'était dangereux. Mais c'était une façon de rester moi-même, comme l'écriture. C'était un moment où je m'échappais. En plus, sur le chemin de l'hôpital, il y avait une librairie fabuleuse qui s'appelle Shakespeare & Co., qui est un endroit magique, qui est une espèce de nid fabuleux pour qui aime les livres. C'est là que j'ai redécouvert des bouquins de Walt Whitman, des choses comme ça. Donc le skate, Shakespeare & Compagnie, c'était mon sas de décompression pour aller me faire soigner. Quand je suis vraiment rentré à l'hôpital pour le long séjour, je suis rentré en skate. Une personne me l'a mis dans un sac en plastique, me l'a mis dans le placard. Et en fait, de temps en temps, j'allais ouvrir le placard et j'allais le regarder. J'avais pas le droit de le toucher parce que voilà, il fallait désinfecter, etc. Quand je suis sorti, je voulais le faire, ils m'ont dit quand même, ça serait bien que tu attendes un petit peu. Parce que j'étais quand même, voilà, j'avais encore des taux de globules qui étaient très bas et donc j'ai écouté les docteurs, je suis reparti avec le skate sous le bras. Par contre, 15 jours après, c'était Noël 2014, et on devait m'enlever le cathéter. Donc le cathéter, c'est la machine qui permet d'être transfusé directement. Parce que comme j'avais plus de transfusion, que j'étais plus un vampire, on pouvait m'enlever ça. Et comme cadeau de Noël, mon professeur m'a dit, écoute, il n'y a personne en réanimation, donc réanimation qui est donc un service assez tendu, on n'a pas beaucoup de monde, si tu veux, tu peux aller là-bas, comme ça tu passes ton Noël, tu peux à nouveau prendre tes douches tranquilles, parce que sinon on se lave autour, quoi, parce que sinon on ne peut pas mettre de l'eau là-dessus. Donc j'allais avoir une douche pour Noël. Et en fait, là, je suis parti en réanimation, en skateboard. Donc les mecs m'ont vu arriver. Oui, Mathias Malzieu, je fais oui. Vous venez pourquoi? Je suis admis en réanimation. Ils m'ont vu arriver en skateboard. Et comme ils ont vu que c'était juste pour enlever quelque chose et que c'était pas grave et qu'au contraire c'était un mieux, j'ai des infirmières dans le centre de réanimation qui sont mis à essayer le skateboard. Et c'était une situation complètement surréaliste où il y avait des gens qui se faisaient, qui arrivaient pour avoir des choses plus ou moins graves. Et au milieu, tu avais des infirmières qui faisaient de mon skateboard entre les lits. Et c'était un super cadeau de Noël.
Tutte le trasfusioni ci sono andato in skate, era il mio modo di fuggire, ed era anche perché lo facevo anche perché sulla strada dell'ospedale passavo davanti a questa libreria fantastica che è Shakespeare & Co, che è un vero nido per le persone che amano i libri, ed è lì che ho in parte riscoperto Walt Whitman. Quindi lo skate più la Shakespeare & Co era una sorta di stanza di decompressione per me. Quando sono entrato in ospedale per un ricovero più lungo, ci sono andato in skate, ma è stato preso il mio skateboard, è stato messo in un armadio, ogni tanto lo aprivo, non potevo toccarlo ma me lo guardavo. E quando ho chiesto di riutilizzarlo, quando sono uscito, mi hanno detto no, senti, aspetta ancora un pochino, perché i globuli bianchi erano ancora molto bassi. Ma 15 giorni dopo, ed era il Natale del 2014, quando sono andato a togliermi il catetere tramite il quale riuscivo ad avere delle trasfusioni appunto direttamente, è stato tolto, e il medico che me l'ha tolto mi ha detto guarda, ti faccio un regalo di Natale, in rianimazione al momento non c'è nessuno, quindi ci puoi andare tu, ti puoi muovere liberamente, ti puoi fare una doccia. Quindi la doccia è stato uno dei miei regali di Natale, perché prima potevo solo lavarmi a pezzi, e ci sono andato in skate. Quando mi hanno visto arrivare in rianimazione con lo skateboard, e i medici mi hanno chiesto Mathias Malzieu, va tutto bene? E quando gli ho spiegato di che cosa si trattava, in effetti anche le infermiere mi hanno chiesto di fare qualche prova con lo skateboard, ed è stata una situazione assolutamente surreale trovarmi lì in quel momento, ma è stato un regalo di Natale bellissimo.
Ottimo, grazie, grazie, grazie a Mathias Malzieu.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.